tutti, ho il piacere di darvi il benvenuto questa sera a Rocca Pietore. Dicevo che c'è stato un interesse doppio per noi poter ospitare una cosa così importante, perché i nomi dei relatori sono importanti, quindi avere in un periodo un po' strano qual è questo qua relativo al Covid, dove non abbiamo nemmeno potuto fare grande pubblicità alla cosa, se no la sala è già piccolina, sarebbe stata sicuramente troppo piccola per ospitare. Abbiamo ancora tanti turisti per fortuna, quindi abbiamo scelto un tono basso, insomma. Abbiamo però una diretta, non è una diretta ma sta registrando Radio Più, che qui in Vallata Gordina è ascoltatissima, poi faranno una trasmissione dedicata, quindi insomma la gente può venire a saperlo dalla radio. Riguardo all'argomento mi interessa oltremodo, perché voi sapete che oltre ad avere il ghiacciaio della Marmolada, parte del ghiacciaio della Marmolada, oltre ad aver avuto il ghiacciaio della Marmolada, perché sapete che c'è anche una diatriba confinaria con i vicini trentini, adesso l'ultima discussione riguarda gli usi civici, argomento piuttosto interessante che insomma approfondiremo in un altro momento, non è la sede. Io avevo avuto un'ispirazione 15 anni fa, 14 anni fa, e ero uscito con una pubblicazione divulgativa che si intitolava Il ritiro del ghiacciaio della Marmolada. Ci vivo sotto per 5 mesi all'anno, io vivo al Passo Ferraia, io adesso sono sceso dal Passo Ferraia, gestisco, sono proprietario del Museo della Guerra su al Passo Ferraia. La Marmolada la vedo tutte le mattine e quindi quella volta mi era venuto in mente di uscire un po' dall'argomento guerra e di fare una cosa per i turisti, chiaramente la troverete, magari sorriderete nel leggerlo, chi è del mestiere, ma insomma qualcosa di interessante l'ho anche scritto. Dicevo, il Comune di Rocca ha parte importante riguardo alla Marmolada e al suo ghiacciaio, ma sapete bene che negli ultimi 2-3, direi 5 anni, siamo stati oggetto di eventi atmosferici davvero importanti. Il 2014 ci ha visti epicentro di una nevicata storica, centenaria. Abbiamo avuto la valanga centenaria che è scesa da una zona che non scendeva, nemmeno nel 1951 era scesa, che è la Stondi Serata. Ha travolto il pilone della seggiovia e il rifugio sottostante, abbiamo avuto un inverno interrotto, gli schivi fermi, tutta una questione abbastanza importante anche quell'anno, protezione civile che sono venuti a darci una mano, non sapevamo più come venire fuori, sottocoda 7 metri di neve misurati in tutto l'inverno, e poi non ci siamo mai dimenticati di questi eventi, perché il 2016 è stato abbiamo avuto frane importanti anche a Malgaciapela, 2015 sulla strada per Divonera a causa di forti piogge, Vaia ottobre 2018 ci ha sconvolto il territorio. Pensate che il secondo comune più danneggiato della provincia credo sia Feltre, con 30 milioni di danni quantificati, noi ne abbiamo quantificati 110, quindi sappiamo bene cosa può fare un paio d'ore di pioggia uniti al vento. Poi, per non dimenticarci dell'evento, luglio 2019, novembre 2019, 1 agosto 2020, 22 agosto 2020 ne abbiamo avute in continuazione, quindi mi rendo perfettamente conto, come sindaco, sono sindaco da 12 anni, sono al terzo mandato, di come stia cambiando rapidamente anche rispetto agli anni in cui ho fatto anche il consigliere fra il 1999 e il 2004, non era successo niente, nei 5 anni precedenti non era successo niente, noi non ricordiamo cose così, così forti, così cattive sul nostro territorio, adesso sì. Ogni volta che piove c'è un allarme meteo, domani e sabato, verso sera dovrebbe fare un quantitativo di pioggia molto forte, siamo tutti spaventati. Questa è la realtà. Se voi mi chiedete, nel mio piccolo, cosa penso riguardo al ritiro del ghiacciaio e al cambiamento climatico, boh, non ve lo so dire, perché ha iniziato a ritirare alla fine dell'Ottocento, quindi forse non c'era ancora l'inquinamento atmosferico, la questione dell'ozono, eccetera. Ma se come sindaco mi chiedete se mi sono accorto del cambiamento climatico relativamente agli eventi che sta facendo, vi dico di sì, e come se mi sono accorto. E ci preoccupano un poco, perché l'altro giorno l'ha fatta da Auronzo di Cadore, abbiamo visto Verona, abbiamo visto Cortina, abbiamo visto San Vito di Cadore, l'altra settimana a Vigo di Fassa, l'anno scorso a Moena, dove picchia davvero forte. Sono cose davvero strane, che inconfutabili. Io spero che da quello che ci direte voi stasera ci arrivi anche qualche segnale positivo, che riusciate a darci un po' di speranza. Quindi mi metto ad ascoltarvi e vi lascio la parola. Grazie davvero di essere venuti qua. Perché c'è anche la questione politica. Mi fa piacere che Lega Ambiente sia venuta a Roccapietro e non dall'altra parte.
Buona serata a tutti, io mi presento e poi do subito la parola alla persona che è alla mia sinistra per un saluto. Tanto grazie al sindaco per l'ospitalità, per la disponibilità, a noi ha fatto veramente piacere e ne siamo felici. Complimenti per questo bellissimo luogo dove vivete. E, insomma, io già c'ero stata l'anno scorso, ho avuto modo di conoscerlo. E tra l'altro vi abbiamo anche assegnato una bandiera verde come Lega Ambiente, proprio per il lavoro che avete fatto, anche così per una spinta anche, diciamo così, in positivo, no? Diciamo, in modo da costruire anche un po' di ottimismo. Io sono Wanda Bonardo, sono responsabile Alpi per Lega Ambiente, e poi aggiungo anche che ho un altro cappello, sono anche presidente nazionale di Cipre Italia, che è la commissione internazionale per le Alpi, però stasera sono qui in veste di responsabile Alpi. Alla mia sinistra c'è appunto il presidente regionale di Lega Ambiente Veneto, che è Luigi Lazzaro, e chiederei a lui un saluto, un breve intervento, dopodiché procederemo con il resto.
Grazie Wanda e buonasera a tutti.
Scusa solo un secondo. Mascherina, chiedo soprattutto quando si sono riprese fotografie, chi non parla è pregato di tenere la mascherina, perché altrimenti insomma sono problemi. D'altro canto io credo che noi dobbiamo dare il buon esempio a tutti quanti, e quindi conviene fare questo sforzo. Ovviamente quando si parla è un po' più complicato, ma quando non si parla ricordiamoci di tirarla su. Grazie.
Beh, allora intanto grazie a te e grazie al sindaco di Roccapietro e grazie a voi per la partecipazione di oggi, anche chi magari ci segue anche con la diretta Facebook che stiamo facendo dalla pagina di Legambiente Veneto. Io faccio un saluto perché come Legambiente regionale, diciamo, abbiamo contribuito a organizzare la tappa locale, a volerla in questo lato, diciamo, del ghiacciaio, però ragionando su un ghiacciaio unitario, perché ci piace così ragionare sul fatto che la marmolada non appartenga a un territorio specifico, ma che sia ovviamente un patrimonio comune. E come patrimonio comune il cambiamento climatico, cioè quello che sta accadendo, ci coinvolge tutti. Partiamo a ragionare sul climate change con una campagna molto interessante che poi Wanda vi racconterà, che mette, diciamo, ghiacciai al centro come indicatori sensibili del cambiamento climatico in corso, quindi un campanello d'allarme su quello che poi accaduta stiamo vedendo e continuiamo a vedere in tutto il territorio. E sono problemi che valgono per le città come valgono per le coste. Io sono veneziano, insomma, ricordo è recente anche dell'ultima acqua granda, no? Così viene chiamata, dello scorso autunno, per cui i problemi si rimbalzano tra tutto il nostro territorio, per non parlare degli eventi estremi che si stanno moltiplicando, che ad esempio Legambiente monitora con una mappa della, si chiama Città Clima, dove si evidenziano quali sono i fenomeni che in tutto il paese si stanno moltiplicando. Bastate pensare che sono 844 monitorati, diciamo, aggiornato il sito, penso, diciamo, agli ultimi eventi, non gli ultimissimi, ma insomma del 2019, sono 844 i fenomeni meteorologici estremi che colpiscono il paese, e 300 poi di questi, diciamo, mettono, questi eventi mettono stop o rallentamenti a 300, distruggono o mettono in dissesto almeno 300 infrastrutture, provocano allagamenti, colpiscono i comuni e oltretutto, diciamo, provocano purtroppo anche feriti e in alcuni casi morti. Ed è un tema che ci deve, diciamo, interrogare rispetto non tanto all'informazione, ma quanto a cambiare un po' il processo cognitivo che abbiamo in corso rispetto al cambiamento climatico, che non ci vede ancora aver colto la vera complessità, lo dico, diciamo, tutti quanti a carattere generale, perché sembra, no, che facciamo sempre fatica a far ricadere poi su c'è l'evento estremo, ma non guardiamo, ci capita, ci colpisce, ci fa, diciamo, in qualche modo pensare, ma non ci collega a tutti gli eventi complessivi. Allora, mettere al centro per noi una campagna che guarda ai ghiacciai come campanella d'allarme significa mettere l'accento su quelle che sono le urgenti misure da mettere in campo da parte della politica, perché poi è questo che oggi abbiamo bisogno di fare, e quindi raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi, che significa azzerare le emissioni, quindi arrivare a emissioni nette pari a zero nel 2040. Questa è l'agenda 2030, questo è quello che l'Europa, l'Italia, ma il mondo comincia a ragionare e che deve assolutamente raggiungere. Allora poi bisogna applicare questo cambiamento, sapendo che con un cambiamento climatico in corso dobbiamo in qualche modo adattare molte delle nostre attività, soprattutto quelle antropiche che incidono sul territorio. Allora serve ragionare seriamente su quali sono le azioni da intraprendere. Io non mi dilungo, perché poi le azioni da intraprendere, oggi ci sono, diciamo, tantissimi esperti che sul fronte, diciamo, cambiamento climatico, quindi cosa sta succedendo, come e perché, e poi sul fronte, diciamo, gestione in quest'area del patrimonio boschivo, perché è un tema assolutamente centrale per quanto riguarda poi il futuro della gestione forestale e della sostenibilità della gestione forestale alla luce anche di questi fenomeni. Io ringrazio già i relatori della, diciamo, disponibilità a portare dei contributi importanti. Vi ricordo solo che poi non, diciamo, oggi apriamo la campagna, diciamo, la tappa veneta con questo convegno, ma questa mattina ci sono già stati alcuni rilievi scientifici che ha fatto il gruppo del Comitato Glaciologico Italiano, che ringrazio per essere un partner indispensabile in questa campagna, nuova campagna per l'associazione, e proseguirà domani con delle attività di escursione, di visita ancora, di monitoraggio, e arriverà a sabato mattina con, diciamo, la conferenza stampa in cui racconteremo un po' di questioni, un po' di dati, e commenteremo poi sul cosa fare, perché qualcosa da fare ci sarà, magari anche questa sera qualcosa salterà fuori. Ringrazio di nuovo e buona serata a tutti.
Grazie. Allora, due parole sulla campagna. Questa campagna è un po' una prosecuzione di un'iniziativa che abbiamo pensato lo scorso anno, e penso che molti di voi ne abbiano sentito parlare, poiché l'abbiamo anche riprodotta sul ghiacciaio della Marmolada, che è il Requiem per un ghiacciaio, un'iniziativa che si è svolta su 8 ghiacciai, 7 delle Alpi più uno degli Appennini, il resto del ghiacciaio che è il Calderone. E questo devo dire che ha attirato molto l'attenzione soprattutto dei mass media, ma non solo, e come diceva già Luigi Lazzaro, ci aiuta a capire, a far capire che cosa significa, che cosa sta accadendo al pianeta Terra, che cosa significano appunto i cambiamenti climatici. I ghiacciai sono uno dei campanelli di allarme, però forse sono quelli, in alcuni casi forse il campanello d'allarme più evidente, che attira maggiormente l'attenzione delle persone. E su questo abbiamo appunto deciso di insistere e di lavorare con questa collaborazione col Comitato Glaciologico Italiano, quindi con i maggiori esperti italiani, e devo dire questa sera siamo onorati di avere con noi un bel gruppo di esperti tra i maggiori, insomma, tra i più bravi esperti italiani, proprio per fare un monitoraggio, una serie di osservazioni rigorose dal punto di vista scientifico, e cercare di comunicarle a tutti quanti in modo che tutti si rendano conto di quel che sta capitando ai ghiacciai e di conseguenza di quel che sta un po' accadendo, e anche a causa dei cambiamenti climatici. Ora, I cambiamenti climatici, ahimè, anche se qualcuno continua a negarli, ci sono. E diciamo che l'Unione Europea e soprattutto l'Agenzia Europea ce lo sta ricordando da parecchio tempo, da parecchi anni. Io ancora ho presenti alcuni documenti che oramai hanno già qualche anno e che ci dicono che comunque ci dicevano già un po' di tempo fa che ci sarebbe stata una forte riduzione di estensione e volume dei ghiacciai, uno spostamento verso l'alto di specie animali e vegetali, rischi di estinzione di specie, aumento di rischi di parassiti, aumenti di rischi frane e valanghe, variazioni del potenziale idroelettrico, riduzione del turismo sciistico e così come l'aumento degli eventi estremi. Cioè, ahimè, queste cose noi dobbiamo un po' pragmaticamente capire che ci sono. Ora, questo non vuol dire farci prendere dallo sconforto, farci prendere dall'ansia, perché insomma noi siamo usciti, la nostra specie è riuscita a vincere molte battaglie, andare avanti in situazioni molto difficili, forse anche più difficili di questa. Però noi crediamo che sia necessario lavorare su un cambiamento, cioè quella che era lo stile di vita, quella che era la vita di un po' di anni fa deve essere modificata. Questo non significa assolutamente tornare, che ne so, alla candela o vivere o ritornare alla vita di povertà dei nostri nonni e bisnonni. Significa provare a ripensare alla nostra società, al nostro modo di vivere, con questa consapevolezza, sapendo che qualche cambiamento va fatto. Va fatto sia per ridurre, perché ognuno di noi può fare qualcosa, ridurre le emissioni in atmosfera che determinano i cambiamenti climatici, ma va fatto anche in termini di adattamento. E io credo che in situazioni come la vostra si debba ragionare tantissimo rispetto a quello che è l'adattamento. Cioè, noi animali intelligenti, capaci, dobbiamo capire come organizzarci anche in situazioni difficili. Situazioni difficili che, come dicevamo, sono da un lato la forte riduzione dei ghiacciai, per non dire la scomparsa, e questo sicuramente significherà anche fare qualche ragionamento in più, ad esempio su come bisognerà capire si potrà fruire della montagna. E noi crediamo che ci siano degli spazi e delle possibilità che possono anche produrre benessere e possono anche aiutare la popolazione a vivere bene. Certo è che forse, io ve lo dico molto sinceramente, alcune forme di accanimento rispetto anche ad alcune forme di turismo forse vanno un po' riviste, un pochino modificate, mentre invece ci sono delle forme di turismo nuove che stanno andando molto bene, che possono produrre molti posti di lavoro, volendo dire molto semplicemente, così come ci sono delle potenzialità per i piccoli luoghi sui quali anche noi come Lega Ambiente stiamo spingendo, stiamo insistendo, perché per noi è importante che ci sia si porti avanti anche un discorso di giustizia rispetto alle aree interne, rispetto ai piccoli borghi, che hanno il diritto ad avere dei servizi, hanno il diritto ad avere delle possibilità di lavoro e di sviluppo, chiaramente però compatibili con quella che è la situazione. Ora, detto questo, questa sera noi andremo a ragionare, proprio grazie alla presenza degli esperti che sono con noi, però andremo a riflettere soprattutto su due argomenti grandi, che sono da un lato diciamo le questioni riguardanti i ghiacciai e dall'altro le questioni riguardanti il nostro patrimonio boschivo, il nostro patrimonio forestale e ovviamente le annesse problematiche. E questo perché noi riteniamo che sia fondamentale, proprio per arrivare a capire come vogliamo vivere, come possiamo vivere bene anche, e affrontare con coraggio, con forza, sapendo dove come muoverci anche in situazioni difficili, secondo noi è importante partire da una buona riflessione sulle questioni, partendo proprio dal punto di vista scientifico, cioè andando a vedere dal punto di vista scientifico che cosa sta accadendo e rispetto a quel che sta accadendo poi piano piano provare a ragionare su come possiamo andare avanti e, come diceva il sindaco, non solo con pessimismo, ma inventarci un qualcosa magari di nuovo, fare, ecco, fare lo sforzo del cambiamento, perché noi dobbiamo cambiare il cambiamento climatico, non abbiamo sgrottolato l'enorme striscione che abbiamo, che è change, climate change, cioè cambiamo il cambiamento climatico, nel senso che dobbiamo fermarlo e ridurlo, però noi dobbiamo anche pensare a un cambiamento e a nuove forme di sviluppo proprio in un'ottica di cambiamento. E io credo che insomma ci siano gli elementi, ho visto anche il lavoro che avete fatto in questo periodo e secondo me è utile, bisogna solo andare avanti, non pensare troppo al passato e pensare a forme nuove, chiaramente sapendo quel che sta accadendo. Questa sera vi racconteremo un po' quel che sta accadendo, ma insieme proveremo anche a capire qualcosa in più. Allora, andando a raccontarvi un po' come si sviluppa la serata, abbiamo appunto una prima parte che dedicheremo alle foreste, ovviamente correlata alla grande questione che vi ha lasciato la tempesta Vaia, e abbiamo Davide Pettenella, docente del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, e poi abbiamo anche il forestale Gabriele Carlo Chioppis che ci darà una mano. Doveva essere presente anche il forestale Massimo Maugeri che sta lavorando moltissimo in queste zone, ma non gli è stato possibile venire. Poi passeremo a vedere gli aspetti riguardanti appunto i ghiacciai, cioè l'argomento di questa campagna, e quindi la situazione, diciamo così, ai differenti livelli, da differenti punti di vista, con avendo come esperti Aldino Boldesan, che è docente di geomorfologia dell'Università di Padova, Roberto Francese, che è del Dipartimento di Scienze Chimiche e della Vita e Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma, poi Marco Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano, che è anche il responsabile scientifico della nostra campagna, e alla fine chiederei anche un intervento a Mauro Varotto, che è in sala, che è dell'Università di Padova, geografo umano, che non era in programma, però vista la possibilità di averlo con noi, adesso non lo vedo ma so che c'è da qualche parte, ecco, benissimo, e chiederei anche a lui un contributo, e insomma vediamo di fare questa riflessione così andando a vedere proprio che cosa ci sta capitando. Bene, allora a questo punto chiederei a Davide Pettenella di fare il suo intervento.
Grazie Wanda, approfitto per dirvi che mi sento a casa.
Certo, non c'è abbastanza. Non vedevo che non c'era.
Dicevo che mi sento abbastanza a casa perché, oltre a essere membro del Comitato Scientifico di Lega Ambiente Nazionale e della Fondazione Angelini, che fa, come sapete, da anni un prezioso lavoro sul piano culturale qua in provincia di Belluno, sono in un comune di eccellenza nel campo forestale, dal punto di vista della storia recente, come è stato ricordato, e anche dal punto di vista del modo con cui si affrontano i problemi. Mi è stato chiesto in un quarto d'ora, quindi in tempi molto limitati, di introdurre l'argomento cambiamenti climatici ed eventi estremi. Riesco a partire là. No, va benissimo. In una partita come questa penso che non sia molto necessario approfondire la tematica della presenza nel nostro contesto territoriale di riferimento di eventi eccezionali. Se il clima avesse un ufficio stampa e dovesse promuovere una campagna di informazione sui cambiamenti climatici, penso non avrebbe potuto fare il lavoro migliore negli ultimi 3-4 anni. Il sindaco ha ricordato degli eventi su scala locale, pensiamo su scala nazionale, l'estate del 17 è stato l'anno horribilis degli incendi in Italia, mai avuto così tanti incendi da quando abbiamo una memoria statistica. Abbiamo avuto 10.000 ettari di incendi
in Piemonte in periodo invernale ed è stato un campanello d'allarme. La superficie non era enormemente estesa, però il fatto che per la prima volta avessimo un incendio di grande dimensione in ambiente alpino in periodo tardo autunnale invernale è stato un significativo campanello d'allarme. L'ottobre del 2018 con Vaia, novembre 19 con l'acqua alta a Venezia e l'alluvione in Liguria, senza dimenticare il contesto mondiale. Qua non vi ricordo i dati di Siberia, Australia, California, soltanto per dirvi che per esempio il caso dell'Australia è un caso anche del 2020. Leggevo oggi che nel 2020 sono bruciati 18 milioni di ettari, quindi il doppio della superficie forestale italiana nella sola Australia nel 2020, con un riscontro di informazione pubblica abbastanza limitato, perché a queste cose, ahimè, a volte ci si abitua. Ecco, in questo contesto voglio darvi tre messaggi. Uno sull'evidenza statistica degli eventi estremi, un secondo messaggio sull'importanza che tra questi eventi estremi hanno quelli che riguardano le risorse forestali, e qualche indicazione proprio di massima, forse proprio per aprire il discorso su come gestire l'emergenza, soprattutto per le risorse forestali. Ecco, cominciamo quindi con qualche dato sui cambiamenti climatici come sono percepiti dalla popolazione. Direi che dal punto di vista proprio della modalità di sensibilizzazione ci sono due grandi categorie di eventi, quelli collegati alla lenta dinamica di crescita delle temperature, delle precipitazioni, del livello del mare. Ecco, sono eventi che vengono registrati statisticamente, qua avete qualche dato, ma che molto spesso non sollevano campanelle d'allarme tra la popolazione. In effetti molto più efficaci sono gli eventi estremi. Gli eventi estremi sono quelli che hanno negli ultimi decenni cambiato la percezione della popolazione, dei cittadini rispetto al cambiamento climatico. E c'è evidenza statistica molto chiara dell'incremento di questi eventi. Questi sono dati ufficiali a livello internazionale, a livello mondiale, sugli eventi estremi meteorologici, idrologici e climatologici. E vedete che tutte e tre le categorie, in misura abbastanza simile, hanno incrementi significativi negli ultimi anni. E questo sono le stesse statistiche a livello però di Unione Europea, e con una classificazione più accurata dei tipi di eventi, ma sempre con il messaggio chiaro, evidente, di un trend che non è proprio un trend lineare, ma è chiaramente un trend di crescita. E questi sono i dati, come dire, neutrali, scientifici, asettici. Ma vi voglio presentare anche un altro grafico che ha un certo interesse, perché ha dietro una realtà economica. E queste sono le statistiche raccolte annualmente da parte di un'agenzia che si occupa di monitoraggio delle assicurazioni, e sono i danni assicurati dalle assicurazioni a livello internazionale e quella parte dei danni che viene in effetti coperta da una compensazione per il danno ricevuto. Ecco, vedete che qua il trend è significativo, ed è interessante notare che tutte queste grandi interventi di danneggiamento che hanno in parte interessato il mondo assicurativo sono collegate a fenomeni di carattere climatico, tranne uno, quell'eccezione è le Torri Gemelle di New York. Quello è l'unico evento eccezionale classificato come tale che non ha una natura ambientale climatica. Ecco, quindi la realtà evidente chiara, significativa, in crescita, molto preoccupante, è questa. Nello specifico, cosa sta avvenendo per le foreste? Le foreste sono state chiamate talvolta anche proprio come indicatori del modalità con cui si sviluppa il cambiamento climatico. C'è per esempio un indicatore molto, molto frequentemente utilizzato e molto utile, che è quello della crescita della timberline, cioè del limite superiore della vegetazione arborea. E questo con il riscaldamento climatico evidentemente è un indicatore che permette di monitorare come cresce, come si sviluppa la vegetazione arborea in altezza. E c'è anche per quello che riguarda i danni alle foreste europee un sistema di rilevazione degli eventi estremi. Queste sono delle statistiche relative ai danni da vento, a cause abiotiche, a cause legate a fenomeni parassitari, attacchi di parassiti, soprattutto della corteccia, e altre cause. Evidentemente qua i due grandi driver degli eventi estremi sono soprattutto incendi e danni da vento, da tempesta. Ecco, io vi ricordo che quando nel 2000-2001 abbiamo avuto il grande fenomeno, forse molti di voi lo ricordano, di Lothar, della tempesta Lothar che ha colpito la Francia e la Germania meridionale, in parte la Svizzera. Ecco, a quel tempo si diceva, beh, questo è un evento, è il picco più alto in questa curva, che ha una frequenza intorno ai 200 anni. Ogni 200 anni un evento di questo tipo può essere ammissibile in una logica di non particolare condizione di cambiamento climatico. Il problema è che da Lothar in poi gli eventi si sono succeduti con grande frequenza in tutta l'Europa centro-settentrionale. Queste sono alcune delle aree principali colpite dagli eventi come tempeste da vento. Come vedete da questa cartografia, l'Italia non figura tra i paesi danneggiati, e in effetti fino all'ottobre del 2018, fino al caso di Vaia, c'era quasi una percezione, un'assunzione implicita che i danni da vento potessero essere un fenomeno centro-nord europeo, anche per la prevalente dominanza di venti nord occidentali che erano a causa di questi eventi. In effetti quello che è avvenuto nell'ottobre del 2018 è che, io non sono un meteorologo, sono un economista, quindi mi esprimo in maniera molto approssimata, il flusso di venti che proveniva dal nord è stato deviato nel sud della Francia, e lì si è scontrato con una massa d'aria calda che veniva dal sud e ha fatto un'inversione a U ed è venuto a colpire tutte le aree meridionali delle zone alpine, soprattutto del Alpino orientale, in particolare del Triveneto, e da qui è venuta Vaia. Ecco, per darvi degli ordini di misura, Lothar e Martin, queste due grandi prime tempeste nella memoria storica degli eventi estremi europei, hanno distrutto 240 milioni di metri cubi, Gundrug 87 milioni di metri cubi nel sud della Svezia, Kirill 52 milioni di metri cubi, Klaus 33 milioni di metri cubi. Per molti di voi probabilmente l'idea del milione di metri cubi non dice molto, anche a me sinceramente non diceva molto prima di vedere queste immagini. Questa è un'immagine che proviene dalla Svezia meridionale per Gundrung ed è una catasta di un milione di metri cubi, accumulata, messa in deposito in un aeroporto militare dismesso. Ecco, questo vi dà l'idea delle dimensioni del danno e vi dà l'idea anche però delle dimensioni dell'organizzazione. Il sindaco saprà bene cosa significa creare depositi straordinari di legname, quanto importanti e necessari sono, quanto necessario e importante sia anche gestirli al meglio, per esempio irrigandoli, per poter mantenere il valore, la lavorabilità del legname, cosa che ormai è prassi comune dalla Francia alla Repubblica Ceca alla Svezia stessa. E arriviamo quindi alla nostra tempesta Vaia del 2018, che come vedete probabilmente è una immagine che avete già visto, ha colpito in maniera molto significativa il nord-est, però ivi compresa anche una parte della montagna lombarda. 494 comuni, 42.000 ettari di foresta, sono state danneggiate 8,5-8,7 milioni di metri cubi, quindi come vedete un decimo di Gundrug, che è una delle tante tempeste che abbiamo ricordato. Questi sono i dati sottostimati, perché stime più recenti ci portano a definire il danno almeno pari a 9 milioni di metri cubi a terra, che sono circa 8 volte la quantità di legname che la prima industria di lavorazione, le segherie, lavoravano ogni anno in media in Italia. Tronchi provenienti dai nostri boschi e in parte anche tronchi importanti. Ecco, una quantificazione del danno è stata molto difficile, è molto difficile. Se ci fosse stato Maurizio Maugeri qua ci avrebbe dato qualche dato più illuminante. Io ho fatto queste stime insieme ai miei colleghi pensando che questo materiale che è stato distrutto non era materiale tutto a maturità e quindi con valore commerciale, era anche materiale di diametri inferiori a quelli normali, quindi dando un prezzo medio di macchiatico, cioè della pianta in piedi, 50 euro a metro cubo, e pensando che è stato venduto a prezzi che possiamo dire in media, larghissima media, qua abbiamo anche grandissime cadenze nelle statistiche di a 20 euro a metro cubo, ecco, la perdita, come vedete dal dato finale, è stata è stimabile intorno ai 174 milioni di euro, cifra che è soltanto una piccola parte del danno, perché è la parte del danno commerciale e anche di tutto il danno commerciale, perché se pensate ci sono anche altri prodotti commerciali come i funghi che sono stati coinvolti in Vaia, ma è ben pochissima cosa rispetto al danno per altri servizi ecosistemici, molto ancora più complessi da stimare. Noi abbiamo preso dei dati di riferimento su scala europea e abbiamo stimato che a seguito di soltanto questa parte di area danneggiata intorno ai 42.000 ettari, il danno è annualmente, questo è un dato annuale, quasi di 20 milioni di euro. E questo è un dato che ci porteremo avanti nel futuro per molti anni. Finisco, spero di essere rimasto nel tempo, anche se mi accorgo di aver toccato superficialmente molti argomenti che meriterebbero ben altra attenzione, con qualche indicazione sul gestire l'emergenza. Ecco. A me sembra di potervi darvi questo messaggio e di potervelo dare in una forma, anche se volete, scusate, con una certa autorevolezza, perché è il messaggio fondamentale che stiamo cercando di dare in quel documento che è adesso in fase di revisione, la sua bozza che è stata data alla consultazione, che è la strategia forestale nazionale. L'Italia si sta dotando per la prima volta di un documento strategico, una documento che ha un orizzonte di 20 anni, io coordino il gruppo tecnico che ha predisposto questo documento, che è stato mandato alla consultazione pubblica, ha ricevuto 300 indicazioni di miglioramento e di integrazione e contestazioni, che ora stiamo rielaborando, rivedendo il testo stesso. Ecco. Ma uno degli elementi che formano il cuore di questa documento della strategia forestale nazionale è la necessità di prevedere un intervento di riduzione della vulnerabilità dei boschi italiani. E boschi che sono in fase di progressivo abbandono gestionale e di progressivo invecchiamento. Ora, il discorso è molto lungo, ovviamente ci sono anche moltissime formazioni giovani, neoformazioni, che non hanno caratteristiche di invecchiamento, ma se guardiamo alle formazioni storiche, se guardiamo al tasso di prelievo, se guardiamo a come sono stati fatti gli interventi gestionali, pulizie, diradamenti in questi ultimi anni, vediamo che la caratteristica dominante, non unica, ma dominante di questo patrimonio è quello dell'abbandono e della necessità dell'intensificazione gestionale. Ecco, si tratta, vi dicevo, di boschi mediamente molto invecchiati, monospecifici, cioè costituiti da una sola specie, e coetanei, estremamente densi e quindi estremamente esposti ai danni e molto vulnerabili. E Gaia ne è stato un piccolo segnale illuminante, ecco. Un segnale che ci dovrebbe dare questa indicazione, che non è un'indicazione da prendere in maniera demagogica e generalizzata, ma che per buona parte del patrimonio forestale potrebbe essere un'indicazione di politica forestale: tagliare di più e meglio per aumentare la resilienza dei nostri boschi, diversificarne la composizione, stare attenti a quel tema della migrazione assistita. Quest'anno o inizio del prossimo anno Forest Europe, che è la principale organizzazione di riferimento su scala europea dei ministeri che si occupano di foresta, approverà un documento molto importante sulla migrazione assistita, cioè sulla necessità di favorire quel processo che naturalmente non riesce a sostenere i ritmi del cambiamento climatico e portare specie dalle altitudini, dalle latitudini inferiori a quelle superiori. Pensate che ormai già da 10 anni l'amministrazione forestale danese si rifornisce di sementi di pino nero calabrese che utilizzano i propri vivai per gli interventi forestali di piantagione di pino nero in Danimarca. Ecco, questo per dirvi come altri paesi su queste tematiche hanno un'attenzione veramente forte e anche come questo problema sia realmente grave. Ecco, se questa indicazione è valida, è interessante ricordare che ci potrebbe essere una favorevole coincidenza tra interessi di sviluppo economico locale, le filiere del legno su scala locale, soprattutto le filiere ad alto valore aggiunto, l'edilizia in legno, i mobili in legno, che poi possono generare anche sottoprodotti per la filiera energetica, ma la filiera energetica non ha il ruolo trainante che talvolta gli viene attribuito, e gli interessi di tutela ambientale, gestire correttamente i nostri boschi più attivamente per promuovere strategie di sviluppo locale e rendere i nostri boschi più resilienti. E evidentemente tutto questo ha necessità di una politica del Green Deal che sia a supporto di una politica di manutenzione del territorio, ecco. Questo è un fatto molto importante. Sfortunatamente in molti dibattiti su scala europea, quando parliamo di Green Deal e di bioeconomia, pensiamo soprattutto agli aspetti legati alle grandi rivoluzioni, grandi innovazioni tecnologiche, i biocarburanti, le bioplastiche, che vanno benissimo, che però sono basati su industria intensiva, che non è proprio sempre l'industria che noi pensiamo di poter sviluppare in una realtà come questa nostra di riferimento. E finisco quindi dicendovi che forse vale la pena di ricordare una espressione di un grande economista austriaco, Schumpeter, che parlava di distruzione creativa, e con un auspicio che è quello: speriamo che l'uragano Vaia sia un'occasione per attivarci lungo queste direttive, per riscoprire il significato di una gestione sostenibile delle nostre foreste, per portare verso forme più avanzate di condivisione e di cooperazione la gestione del nostro patrimonio forestale, la prima infrastruttura verde del paese. Grazie.